riflessioni su...
Grazie Alberto per la presentazione, a questo punto devo mantenere le aspettative alte. Casa e chiesa, perché gli italiani tengono a poche cose chiare, tra cui la propria casa e la domenica fatta in un certo modo. Adesso non vorrei essere esclusivo, ma questo è. Questo per dire, anticipare che gli italiani toglietegli tutto, ma non la loro auto sostanzialmente, no? Allora, come di consueto in questa serie, peraltro io ringrazio il Presidente Alberto Viano e Aniasa per l'invito, come sapete, per chi ha già partecipato a questo tipo di, a questo evento, insomma anche gli anni passati, ci piace partire dai numeri, dai fatti, per farci un po' un'idea, invece di fare l'inverso che porta a delle ideologie. E così facciamo anche quest'anno, facendo una veloce carrellata sui numeri del mercato automotive in Italia, sperando, provando a dare un punto di vista magari un po' diverso, incrociando i numeri in un modo che non si vede troppo di consueto, per trarre qualche prima conclusione. Allora, partiamo dal mercato dell'auto. Prima il Presidente Viano diceva un mercato che sì, si sta riprendendo, ma è ancora sotto alle soglie della pre-pandemia, no? Quindi nel 2018 e 2019. Qui vedete i numeri dell'immatricolato. Il 2023 è un anno che ha dato un simpatico più 19% nel mercato rispetto al 2022, però siamo sempre un meno 17% rispetto ai livelli pre-pandemia. Qui io vi sto dando un bicchiere a metà, decidete voi se vedere la parte piena o la parte vuota. Io le metto entrambe, il più 19 e il meno 17. Sicuramente l'andamento è positivo, ricordiamoci che potrebbe essere, qua ci torniamo, un gigante dai piedi d'argilla. Perché dico questo? Parliamo di transizione energetica da tempo, ne parlava anche prima il Presidente, c'è un dato di fatto. Il dato di fatto è che la quota di immatricolato diesel è cresciuta, diminuita tantissimo. Siamo arrivati da un 56-57% degli anni prima della pandemia, ormai a un 15%. Quindi il diesel sostanzialmente è un po' storia. Quindi obiettivo raggiunto, l'obiettivo intendo della transizione e della riduzione della CO2, uno penserebbe, sì, caspita, abbiamo fatto la guerra al diesel, almeno godiamoci la riduzione delle emissioni. La realtà non è proprio così, perché l'emissione media delle nuove auto immatricolate è in realtà aumentata. Quindi l'operazione non è riuscita per niente. Addirittura, vedete, un aumento anche nel primo trimestre del 2024, una piccola provocazione, siamo sicuri che sia la CO2 o solo la CO2 il dato effettivo da controllare e da monitorare per una reale ed effettiva transizione green? Vediamo questo trend da un altro punto di vista. Siamo un paese che amava il diesel, qui vedete nel 2015 in blu l'immatricolato diesel sulla sinistra di questo grafico, in verde il benzina, in grigio diciamo le varie forme di gas. Poi vedete, anno per anno, fino al primo trimestre 2024, vedete l'andamento delle diverse motorizzazioni. Vedete che il blu è crollato, il diesel. Quindi l'operazione transizione, possiamo dire che è riuscita, il punto è che è andata nella direzione sbagliata, perché avevamo quasi un 60% di immatricolato diesel. Oggi ci troviamo un 60+% di immatricolato benzina, forse comprendiamo anche l'ibrido, l'ibrido benzina. Le motorizzazioni alternative nella parte alta sono rimaste sostanzialmente al palo. Quindi abbiamo fatto tutta la transizione probabilmente nella direzione sbagliata, se la direzione giusta era quella della riduzione della CO2 o delle vetture con motorizzazione alternativa. Proviamo a entrare ancora più nello specifico. Qui vedete sulla sinistra le quote di BEV, quindi di vetture immatricolate sull'electric, 21, 22, 23. Ci eravamo lasciati l'anno scorso, insomma, quest'anno abbiamo i dati consuntivi, 4,2% di quota full electric, che era data già l'anno scorso da una grande preponderanza di vetture medie e grandi. Quindi quel 4,2% è una media che non dà effettivamente contezza della diversità. L'immatricolato era principalmente vetture grandi, sfatando quello che è un po' un mito comune della piccola utilitaria da città, che, come diceva anche prima, non esiste in realtà, non si vede, no? Sono le grandi che sono elettrificate o elettriche. Il primo trimestre del 2024 in realtà ha dato un'ulteriore estremizzazione a questa fotografia. La quota di elettrico è scesa al 2,9%, quindi sotto il 3%, continuando il trend, se vogliamo, di decrescita, ma le compatte sono di fatto sparite. Quindi è quasi tutto vetture medie e vetture grandi. Addirittura anche le medio-grandi sono calate, la differenza è data nel primo trimestre dalle plug-in. Quindi un messaggio molto molto forte da parte del consumatore e anche delle case auto che poi quell'offerta la propongono. Vediamo come questo tipo di immatricolato, le vetture elettrificate non, si differenzia per zona urbana, no? Qui vediamo nelle metropoli a sinistra, quindi le città con più di 2 milioni di abitanti, 2 o 3, non di più in Italia, quali sono le quote per alimentazione. Vedete che l'ibrido mild, abbiamo messo con il benzina quasi tutto, perché di fatto è quasi tutto mild elettrico con benzina, ha un 59%, e le BEV il 2,9%. In media con l'Italia, ma se noi andiamo a vedere i dati sulle città sotto il milione di abitanti, ma sopra i 400.000 residenti, e poi sui paesi ancora più piccoli, vediamo che sostanzialmente queste percentuali non cambiano. Mentre a 2 anni fa la fotografia dava una quota più alta di vetture elettriche ed elettrificate sulle metropoli, anche per via del push importante del supporto delle società di noleggio. Oggi questa differenza si è un po' eliminata, si è molto più allineata, quindi abbiamo una penetrazione simile nelle metropoli, nelle città e fuori dalle grandi città, purtroppo bassa. Di nuovo, proviamo a guardare ulteriormente questo dato, ad approfondirlo, a studiarlo guardando anche i canali, e vediamo qui totale mercato, l'Italia 2,9% di BEV e poi le plug-in 3,2%, diviso dal nord, centro e sud. Di nuovo, è una media che non ci dà una sintesi corretta dell'Italia. L'Italia è fatta, è divisa in due, di fatto abbiamo il nord o il centro e poi il sud con percentuali molto più basse. Questo è il totale mercato. Se poi vediamo i canali privati, che è quello dove effettivamente il consumatore paga e paga subito, vediamo percentuali ancora più basse, e di nuovo il sud ha una fotografia, se vogliamo, più triste, secondo dei punti di vista, rispetto ai paesi, alle città del nord. Quindi un trend molto chiaro sulla numerica, sulla differenza tra città, metropoli e centri più piccoli paesi, ma soprattutto con una dicotomia molto forte tra nord, centro e sud. Non è facile ed è pericoloso guardare per l'Italia i numeri e i trend a totale, come media, perché rischia di essere poco rappresentativa della realtà delle cose. Cosa succede in più rispetto a queste percentuali che sono in calo? Succede che ci troviamo a risalutare un vecchio amico o anche amica, la chilometro zero, adesso su percentuali chiaramente ancora più basse rispetto, per fortuna, rispetto a qualche anno fa. Vediamo che il 2023 ha segnato un aumento di nuovo delle chilometri zero, privati soprattutto e in minima parte noleggi. Questo ad indicare che cosa? Che non sempre, o meglio non del tutto quest'anno, nel 2023 e nel 2024 primo trimestre, la domanda era allineata all'offerta, e questo deve far riflettere, perché forzando la mano del consumatore prima o poi le chilometri zero aumentano. Questa è l'Italia, e se proviamo ad estendere la foto o il nostro orizzonte all'Europa, si parla tanto di curve di crescita delle BEV. Abbiamo provato a guardarle queste curve, e il tema vero è che tutto sembra tranne che una curva. Poi la rappresentate come curva per piacere estetico, però sono curve sostanzialmente piatte, non sono gli asintoti, al contrario, le curve esponenziali che ci si aspettava, che alcuni potevano dire. Qui vediamo Germania in nero, Regno Unito in blu e Francia in grigio, sono grosso modo tutti e tre i paesi che navigano intorno al 15% di vetture BEV, quindi full electric, ma al di là di alcuni picchi, tipo agosto 2023 in Germania dovuti a motivi specifici, ormai queste curve sono da diversi mesi tendenzialmente piatte, cioè come a dire che la quota, che il BEV come tecnologia ha saturato un certo tipo di domanda, e torno su questo tra poco. Poi ci siamo noi, l'Italia e la Spagna, l'Italia in verde e la Spagna in rosso, anche lì sono curve piatte, potete chiamarle curve piatte o piatte, basta, rette, però il tema vero è che quella crescita esponenziale che alcuni si aspettavano in realtà non si sta realizzando già da diversi mesi, e questo deve far riflettere. Perché dicevo ha saturato una parte di domanda? Proviamo a ragionare, scusate, questi sono i numeri dell'Italia e della Germania. Proviamo a ragionare sulla curva di Rogers, non so se voi la conoscete, ne parlavo un po' di tempo fa. La curva di Rogers dice che per ogni innovazione, qualsiasi cosa essa sia, un prodotto o un servizio, esiste una quantità, una percentuale di popolazione, chiamate gli innovatori, circa il 2,5% della popolazione, che prova quella novità a prescindere. Qualcuno diceva whatever it takes, no? Quindi a prescindere dalle funzionalità e dal reale utilizzo di quell'innovazione. Perché? Perché vuole essere il primo a provarle. 2,5%, poi ci torno. Subito dopo questi innovatori c'è una quota di popolazione che si definisce, cioè che Rogers ha definito, gli anticipatori o early adopter. Sono circa il 13-14% di ogni popolazione. Sono quelli che vogliono arrivare prima degli altri a provare l'innovazione, la novità, ma aspettano di avere una feature, una caratteristica che li soddisfi più del prodotto precedente. Ok? Qui dentro finiscono gli influencer, per essere molto chiari, far finta di essere moderni, no? Totale siamo intorno al 15-16%, e poi arrivano tutti gli altri, quelli che arrivano subito dopo, la maggioranza, e quelli che proprio quando gli altri sono già migrati, dice vabbè, se proprio devo vado anch'io. Ecco, non sono casuali le percentuali che vi ho fatto vedere prima. Se noi andiamo a vedere queste bandiere, di fatto Germania, Regno Unito e Francia sono già arrivate agli anticipatori e lì si sono fermate, cioè hanno cominciato a convincere una fetta di utenti che vuoi alcuni incentivi, vuoi alcuni vantaggi percepiti o reali che loro comunque percepiscono, hanno provato il nuovo prodotto elettrificato, o meglio elettrico. Invece Italia e Spagna sono ancora nella parte di sinistra, non hanno ancora toccato con mano una caratteristica di Italia, che c'è. Passo dall'endotermico all'elettrico, chiaramente queste sono medie, poi c'è chiaramente chi l'ha fatto e chi ancora no. Ecco, le curve sono stabili, cosa significa? Che serve un salto di esperienza, di utilizzo, per poter convincere tutti gli altri, al di là degli incentivi, altrimenti quelle curve rimarranno piatte su quegli use case, si dice, su quelle esigenze di mobilità che hanno in qualche modo già soddisfatto. Non è sufficiente ad oggi per parlare di mobilità di massa elettrica, perché per la massa servono altre cose. In tutto questo c'è un elemento positivo che si chiama noleggio. Con tutta questa incertezza, cambi normativi, aumento dei prezzi di listino, usato che va su, cosa dice il consumatore? Sai cosa c'è? Intanto se devo prendere una macchina nuova vado al noleggio, poi se non voglio vado sull'usato. Però il noleggio è l'unico vero aspetto dell'automotive che ha il vento in poppa. Perché? Perché toglie i rischi, garantisce un costo fisso, un'esperienza in qualche modo protetta, e chi può accede a questo tipo di servizio, che infatti sta continuando ad aumentare sia nella componente rent-a-car, come diceva prima Alberto, sia nella componente noleggio a lungo termine. E questo è un dato importante che ci fa pensare che possa ancora crescere, soprattutto se consideriamo che gli altri paesi sono con quote di noleggio ancora più alte, perché? Perché il trattamento fiscale è completamente diverso, quindi c'è spazio ancora. E ricordiamo che il noleggio, io dico spesso, democratizza le novità, nel senso che permette di renderle accessibili anche a portafogli che non vogliono rischiare sull'acquisto. Fin qui i numeri, i fatti dell'offerta e di come si traduce in domanda, però cerchiamo di capire poi le opinioni di chi? Del consumatore, cioè dell'unica persona che ha titolo di decidere se comprare o no. Alla fine è il consumatore che prima o dopo decide. E cosa dice il consumatore? Qui abbiamo riportato, abbiamo fatto una survey su 1000 consumatori di mobilità in Italia nelle grandi metropoli, vedete le percentuali, in verde l'uso ricorrente di questi tre mezzi, l'auto, il trasporto pubblico locale, il TPL e gli scooter, in giallo l'utilizzo occasionale. Di fatto gli italiani adorano l'auto, per più del 70% dei propri spostamenti quotidiani utilizzano l'auto, poi vengono il trasporto pubblico locale in crescita, e questo fa riflettere, se pensiamo all'offerta, e gli scooter in leggero calo, ma siamo sostanzialmente lì. Su questi grafici un cambiamento di 3-4 punti è poco significativo, cioè di fatto non cambiano le esigenze di mobilità. Gli italiani sono allo stesso modo. Se poi guardiamo non i mezzi ad uso ricorrente, ma i mezzi ad uso occasionale, che sono questi sulla destra, vedete che anche lì qualche cambiamento minimo su alcune forme di mobilità, tipo i monopattini, almeno fino al 2023, a poca cosa, sono però strumenti di mobilità occasionale, cioè meno di 2 volte a settimana, cioè non sono il mezzo principale. E quindi non sostituiscono i mezzi di sinistra, li complementano, semmai, e questo è un tema importante. Andando oltre, perché piace l'auto? Piace perché è l'elemento, è il mezzo di trasporto che insieme al trasporto pubblico e allo scooter consente un utilizzo misto, è flessibile, ha un costo al chilometro molto basso e questo gli italiani lo sanno molto bene. Posso utilizzarlo per motivi personali, per motivi di lavoro, un utilizzo misto, come non posso fare invece con altri mezzi di mobilità. Se guardiamo anche i mezzi più occasionali, vedete che l'utilizzo misto è più basso e vengono utilizzati principalmente per uso personale o ricreativo, cioè quando non devo correre al lavoro perché c'è una riunione, magari posso permettermi la libertà di utilizzare qualche altro mezzo, spesso nel weekend. Un altro modo di dire che sono mezzi complementari ma non sostitutivi. Non si può pensare con i mezzi di destra di sostituire tout court la mobilità di chi utilizza i mezzi di sinistra, e questo lo dico molto chiaramente. Aumentano, sapete meglio di me, sono aumentati i prezzi, i costi, insomma, i prezzi di listino delle vetture. Abbiamo chiesto, ma tu che hai annullato o posticipato l'acquisto dell'auto, no? Perché lo hai fatto? E vedete che cala la prima risposta in basso, problemi di reddito. Durante la pandemia era un elemento fondamentale, incertezza sul lavoro, è calata pur rimanendo una quota importante, 30%, è aumentata di 5 punti rispetto al 2020 l'attesa di un calo dei prezzi, che se vogliamo è la stessa cosa vista dall'offerta invece che della domanda, no? Cioè, c'è un tema di accessibilità della mobilità e questo gli italiani lo dicono chiaramente, quasi 6 su 10 ci dicono che per un motivo o per l'altro la nuova mobilità non è accessibile. E questo ha degli impatti se poi guardiamo anche il mix dei segmenti del mercato italiano. Non è accessibile, e abbiamo chiesto però a quali condizioni tu, italiano commuter, quindi pendolare, valuteresti l'acquisto di un'auto o il noleggio di un'auto. E vedete, la survey è stata fatta prima degli incentivi governativi, quindi 2 mesi fa grosso modo, incentivi governativi sul perduto acquisto di auto elettriche o endotermiche, vedete che rappresentano con varie nuance grosso modo il 50% delle cause che potrebbero far smuovere il consumatore verso un'auto nuova, e aggiungiamo un 22% in blu un po' più chiaro di sconti sul prezzo. Cioè, alla fine l'elemento economico, il prezzo, è quello che va per la maggiore. Ricordo sommessamente, come faccio tutti gli anni, che l'auto è il secondo bene di investimento più caro dopo la casa degli italiani. Sono 3 gli elementi: auto, casa e matrimonio. No? Si posticipa più che si può. Quali sono i fattori sfavorevoli verso un'auto green? Ci abbiamo chiesto, ok, alcuni stanno migrando, tu che stai aspettando, che hai acquistato o noleggiato un'auto endotermica cosiddetta, perché non vai verso un'auto green? Prezzi di listino, vero, ma soprattutto ansia da prestazione sulla ricarica. Non si sentono ancora sicuri gli italiani, almeno la metà, di quella che è l'esperienza cliente, l'esperienza di ricarica. Attenzione, non sto dicendo che abbiano ragione, questo è un tema importante. Il percepito è questo, ma se noi chiediamo all'italiano quanti chilometri fa in un giorno, risponde forse 100-150, la realtà è che ne fa 30-40 al massimo. Quindi attenzione, il cliente ha delle percezioni, non è detto che siano corrette, ma si muove e compra in funzione di quelle percezioni. Il tema è, se non sono corrette, come cambiarle, se sono corrette, come intervenire. Però questo è il pensiero degli italiani, che dicono, io perché vado verso l'auto? Per vari motivi, ma tutta la mobilità, io scelgo il mio mezzo di trasporto e penso di utilizzarlo anche di più che in passato, per tanti motivi, ma il primo, vedete la parte più scura, è la seconda riga, cioè la comodità. Gli italiani si muovono con il mezzo più comodo, flessibile, conveniente, ma come tutti i paesi, tutte le popolazioni, che hanno a disposizione. L'Italia è lunga e larga, fatta con gli Appennini nel mezzo, con trasporto pubblico, che non è il migliore che potremmo avere, e quindi serve praticità. Comodità. Questo è un elemento imprescindibile. Qualsiasi alternativa innovativa, se non è comoda e non ha almeno una caratteristica superiore rispetto al mezzo della tecnologia precedente, non viene utilizzato. Poi si dice, ma l'auto non serve più, c'è lo smart working. Mica tanto, perché se vediamo qui, noi abbiamo chiesto, insomma, negli ultimi 4 anni, quanti giorni a settimana passi a lavorare da casa. Vedete che il dato del 2020, chiaramente durante il lockdown, era 2 giorni e mezzo a settimana, quindi il 50%, siamo tornati ad 1,6, adesso qui non l'abbiamo messo per motivi, diciamo, estetici, ma nel 2019 il dato era 1,5, vado a memoria. Cioè abbiamo lo stesso numero di giorni di smart, meglio detto remote working, uguale a pre-pandemia, cioè siamo tornati punto e a capo. Qualcosina in più su qualche azienda, qualcosina in meno su qualcos'altra, su qualcun'altra. Che vuol dire questo? Che serve, che agli italiani serve la mobilità. E come avete visto, preferiscono l'auto. Quindi non c'è un'alternativa all'automobile, e l'automobile privata che sia acquistata o noleggiata, almeno nel breve e medio termine. Il punto è, quale sarà l'automobile degli italiani? E abbiamo chiesto, ma se vuoi comprare un'auto nuova, quale compri? E qui vedete, rispetto al 2022, che nel 2023 è cresciuta la quota di italiani che stanno valutando l'acquisto di una marca asiatica, tendenzialmente cinese, ma non solo, anche coreana o altro, no? È scesa la quota di auto europee, e questo è un segnale importante, lo diciamo in termini di dazi, no? 33% altre marche dove finiscono di fatto le case americane. Se noi chiediamo però perché a quel 25%, perché stai valutando e considerando un'auto cinese o asiatica, vedete che aumenta tantissimo la quota di chi risponde perché la qualità percepita mi soddisfa. Dato interessante, perché il pensare comune dice no, però sono auto, no? Attenzione, perché l'opinione degli italiani comincia a cambiare. O meglio, si sta estremizzando e polarizzando, perché abbiamo chiesto la stessa cosa a quelli che invece comprano vetture non asiatiche e vedete che lo fanno perché non percepiscono le auto asiatiche come affidabili o di qualità. Quindi il mondo si sta polarizzando. Chi non le prenderebbe mai e chi invece le sta considerando? Nel mezzo tutti gli altri. E questo è un dato che è importante per comprendere come i clienti sono fedeli e leali ad una certa marca, perché con le nuove tecnologie è palla al centro e si ricomincia. I vecchi brand, i brand consolidati, per meglio dire, hanno un grip molto meno forte sulle nuove tecnologie di quanto non abbiano sulle tecnologie precedenti. Benissimo, ma perché casa e chiesa? E qui c'è un po' una provocazione, sempre data dai numeri, no? Una piccola provocazione, consentitecela. Parliamo di tre fasi dello sviluppo del settore automobilistico mondiale. La prima fase, fino al 2019, o dal 2019, l'abbiamo definita, cioè dal 2019, l'Europa conquista la Cina, fino al 2019, l'Europa conquista la Cina. Nel 2019 il 42% delle auto vendute in Cina era di marchi europei. Un fatto. Quindi metà quasi del mercato cinese era fatto da marchi europei. Solo 1 su 4, il 24%, il 7% di auto vendute in Cina è andato da marchi locali. Questa fase è, ahimè, e lo dico ahimè per le case occidentali, finita, perché se entrate nella fase 2, che ha preso 3 o 4 anni, cioè fino all'anno scorso, ovvero le auto cinesi, le auto europee vendute in Cina sono scese al 32%, in soli 4 anni, c'è stata una pandemia di mezzo, ma sono scese tantissimo, e soprattutto sono salite quelle local for local, 43%, quasi una su due delle auto vendute in Cina è cinese. Sembra scontato per noi occidentali, non lo era per il mercato cinese fino a pochi anni fa. E qual è a questo punto la fase 3? La fase 3 è che adesso, mentre la Cina si è ripresa da Cina, adesso la Cina conquista, lo dico nel senso positivo, almeno dal loro punto di vista, l'Europa. Perché? Perché è previsto che i marchi cinesi salgano almeno al 7% nei prossimi anni del mercato europeo e a seconda di dazi normative potrebbe arrivare addirittura anche oltre il 10% in pochissimi anni. Cioè comincia il contrario. Positivo, negativo, onestamente non mi interessa più di tanto, nel senso che lascio il giudizio a chi fa divulgazione politica e faccio un altro mestiere e guardo il dato industriale, che vinca il migliore. Ognuno ha la propria idea su chi sia il migliore e non ho nessuna pretesa di cambiarla. Questi sono i numeri, questi sono i trend e questi sono i macro trend con cui il legislatore deve in qualche modo convivere. Però lancio qualche piccola provocazione o piccolo segnale di allerta. Attenzione, perché questo è l'andamento delle vetture cinesi matricolate in Europa. Nel 2023 siamo a circa, mal contate, 300.000 macchine. Tanto poco dipende da chi guarda il famoso bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Certo, la curva di crescita sì, è una curva di crescita, no? Ma non è soltanto questo, no, prova a andare un po' oltre, a guardare un po' più in avanti. Ci sono tantissime migliaia di macchine dell'est pronte in Europa ad aspettare nei porti. Quindi banalmente, se noi prendiamo le importazioni e togliamo le vendite, ci sono dei porti pieni di vetture. Attenzione, non sono tutte elettriche, non sto dicendo questo, c'è di tutto. Però sono vetture importate, pronte lì, per un mercato che arriverà, non arriverà, questo vedremo, ma sono lì. Dove vanno queste vetture? Se lo sapessimo faremmo un altro mestiere, però possiamo provare a fare qualche congettura o magari qualche speculazione. Qui vediamo il numero di vetture prodotte e vendute in ciascun mercato. Vedete in rosso le vetture prodotte, in grigio le vetture vendute. Ci sono paesi che sono importatori netti di auto, per i propri fabbisogni, e paesi che sono esportatori netti di auto. Ok? È ragionevole pensare che chi è importatore netto abbia bisogno di vetture, no? È pura matematica. Che poi saranno cinesi, asiatiche o occidentali, questo lo scopriremo, ma le vetture stanno lì nei porti. E qui faccio un'ulteriore considerazione, con questa chiudo. Il mondo delle due ruote, perché io capisco che qui parlo a chi lavora sulle quattro ruote, ma il mondo delle due ruote, se vogliamo, ha vissuto questa fase tanti anni fa. Qui vediamo in Italia la percentuale di produzione di marchi italiani. Poi su Jeep possiamo cominciare come volete, no? Riguardo. Diciamo che il 73%, se non il 100% di vetture prodotte in Italia sono vetture italiane o quasi italiane. Se andiamo a vedere gli altri paesi, siamo a valori altissimi, cioè almeno metà della produzione di ogni paese è fatta da marchi locali. Ci piace produrre il marchio locale, che ovviamente vince in ogni paese. Adesso qui abbiamo messo la traccia del tempo, ma il mondo delle due ruote è totalmente diverso. Ci sono marchi asiatici e non che producono da anni nei paesi occidentali vendendo la loro quota e prendendosi la loro quota di domanda. Qual è il modello giusto per la parte industriale europea? E qui ognuno ha la propria idea, però bisogna tener conto di chi importa vetture, chi le esporta e di quali marchi vengono prodotti. Se questo lo mettiamo in sovrapposizione con il tipo di domanda, che per l'Italia significa segmenti A e B, possiamo capire dove stanno i buchi di offerta potenziali per il consumatore. E lo andiamo a vedere quando speculare sul mercato dell'usato. Io qui chiudo con una piccola sintesi. Il mercato riprende, ma come ho visto ha fondamenta fragili, perché rivediamo le chilometri zero e vediamo alcune motorizzazioni che non vincono, almeno non convincono. Le nuove immatricolazioni sì, ci stanno, recupera, ma le emissioni sono in aumento, quindi probabilmente stiamo sbagliando obiettivo o sbagliando il modo di raggiungerlo, a voi la scelta. Crolla il mito sicuramente, se mai c'è stato, delle piccole elettriche da città per i privati, al momento non se ne vedono, ammesso che ce ne siano. Le BEV hanno saturato i propri use case, i primi, i front runner cosiddetti, la sfida è fare il salto del guado, come dicevo prima, e arrivare agli altri use case. Nel frattempo gli italiani continuano a volere la loro mobilità e la vogliono pratica, pragmatica e accessibile. Il punto vero è che il vento dell'est, come lo chiamammo l'anno scorso in questa sede, potrebbe portare a ripensare alcuni dogmi produttivi e, diciamo, di sistemi di incentivazione, come prima diceva il Presidente Viano. Vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.
Grazie a Gianluca Di Lorenzo, che come al solito porta sempre una... Allora, c'è un sacco di carne al fuoco, io non so da dove iniziare, però comincio da Ficili e chiedo un commento così a caldo su questi incentivi, sulle aspettative, su cosa vi ha sorpreso, cosa può andare bene, cosa invece non vi convince, e poi se ci dà anche un aggiornamento su questo benedetto piano da milione di veicoli, non so se posso chiederglielo, da un milione di veicoli dell'Italia, così ci fa un aggiornamento anche su quel fronte.
Va bene, beh, innanzitutto abbiamo parlato già di incentivi e devo dire che il consumo nell'ambito di 8 ore dell'incentivo dedicato ai veicoli elettrici lascia tutti un po' stupiti, no? Evidentemente si è creata una attesa dal momento in cui sono stati comunicati gli incentivi, si è assistito a una raccolta di ordini, mi viene a dire, nascosti, che sono stati scaricati sostanzialmente tutti in un giorno, perché 25.200 veicoli elettrici sicuramente non sono stati venduti o noleggiati il 3 di giugno. Quindi c'era sicuramente una grande attesa, c'è anche qualche segnale positivo, perché vuol dire che la disponibilità del cliente ad acquistare vetture elettriche in Italia c'è. Abbiamo visto che nei primi 5 mesi dell'anno, per riscontrare questo pensiero anche con i dati, i primi 5 mesi dell'anno hanno fatto registrare un calo della domanda dei veicoli elettrici che, se non sbaglio, si è attestata al 2.8%, mentre l'anno prima invece era arrivata nel medio annuo al 4.1%. Quindi rispetto a un trend di crescita tra il 2022 e il 2023 e che ci aspettavamo anche se potesse realizzare nel 2024, in realtà nei primi 5 mesi abbiamo visto un calo. Quindi vuol dire che c'è stata un'attesa. Siccome l'incentivo lo ottiene in un momento in cui immatricola la vettura, è molto probabile che nei prossimi mesi vedremo lo scarico di questo portafoglio che discende dalle valutazioni fatte dell'incentivo. Fa stupire tutti noi del settore automotive questo fenomeno che non era mai capitato nel passato. Mentre invece vediamo che le vetture hybrid, gli HEV, e le vetture al di sotto dei 135 grammi chilometro, che sono pure incentivati, hanno ancora, vedevo prima il dato, 170 milioni, mi pare la fascia 61-135, e 100 milioni la fascia intermedia.
Mentre è andata a ruba quella fascia?
Di solito andava a ruba più velocemente, quindi c'è un fatto veramente inaspettato all'interno del mercato. Invece per quanto riguarda la seconda domanda, noi abbiamo un tavolo di lavoro con il governo molto positivo, ci vediamo impegnati, stiamo andando avanti con il governo per capire insieme quali possono essere le condizioni migliori per poter arrivare a questo obiettivo di 1 milione di vetture prodotte nel nostro paese. Stiamo lavorando insieme, sono assolutamente positivo, ottimista, perché sono convinto che porteremo a casa dei risultati anche grazie al lavoro che stiamo facendo con Anfia che ci supporta in questa attività. Occorre comunque ricordare che l'Italia ha degli insediamenti produttivi di un certo livello, noi citavamo prima Jeep, Compass e Rene, che sono prodotti in Italia.
Ha fatto fatica a toglierlo dai brand italiani, no? Volevamo, ce lo sentiamo un po' nostro.
Anche perché basta guardare le performance, questo qui un po' di competizione anche tra di noi, Stellantis all'interno dei mercati, Jeep in Italia è una performance eccellente, quindi sta performando molto bene anche nei confronti degli altri mercati, per questo noi lo consideriamo un brand domestico, uno perché la performance è eccellente, due perché comunque sono prodotti in Italia, sia Rene che il Compass. E poi ci sono altri insediamenti produttivi, non dobbiamo mai dimenticarlo. A Pomigliano facciamo la Panda e il Tonale, ad Atessa produciamo il Ducato, quindi a Torino, Mirafiori, produciamo la 500 e le Maserati, non ci sono insediamenti produttivi che portano i volumi che abbiamo visto prima sullo schermo. Però sono molto positivo perché, ripeto, il tavolo di lavoro che abbiamo messo in piedi sicuramente ci porta nella direzione giusta.
Allora, Presidente Valassori, mettere insieme il sostegno alla domanda, il sostegno alla produzione, i volumi produttivi, in genere la produzione del mondo auto, quindi anche tutta la filiera, non è un esercizio semplice. No? Il Ministro Urso spesso dice, insomma, noi dobbiamo mettere in relazione gli incentivi, il sostegno alla domanda, anche all'aumento della produzione globale del mondo dell'auto, non soltanto la produzione finale, ma anche delle imprese dell'indotto e della filiera automotive. Questo è un meccanismo sulla carta virtuoso ma complicatissimo da modulare, no? Tanto che anche voi avete sottoscritto un documento che avete presentato tutti insieme al Ministero, che citavamo prima, al Ministero dell'Economia, il povero Ministro, insomma, poi dovrà... proveremo a capire se questo cantiere potrà aprirsi, ma ci proveremo insieme, ecco, per chiedere uno spostamento di asse d'attenzione dall'incentivo alla domanda to cure al sostegno a una fiscalità più favorevole, che quindi offra, diciamo, un sostegno alla mobilità sostenibile più a medio periodo. Ecco, come la vede questa faccenda? Potrà davvero riaprirsi quella discussione lì, che poi non si è mai sopita, cioè il mondo dell'auto ha sempre sollevato questa questione, però non si è mai veramente aperta quella faccenda lì.
Guardare le diverse prospettive del mondo dell'auto è come guardare in un caleidoscopio, effettivamente, perché sono tante le dimensioni che vanno prese in considerazione. Sulla presentazione di Gianluca, quando diciamo che sono sparite alcune fette di mercato, non dobbiamo dimenticare che comunque la piccola Panda è ancora la best seller dopo quasi 40 anni dalla sua presentazione, quindi è il gusto dei clienti che sta anche cambiando. Quando non riusciamo a ridurre le emissioni, se noi guardiamo il peso dei veicoli che stiamo mettendo sul mercato, se noi preferiamo i piccoli SUV, è chiaro che pesano 150-200 kg in più rispetto agli altri veicoli, mediamente 15 kg di peso comportano un grammo di emissione, tanto largo, in più. Il diesel è stato ammazzato, è stato ucciso, non dal regolamento europeo, è vero, c'è una componente di riduzione di certi inquinanti, ma soprattutto dalla politica delle città. Quindi sono tantissimi gli aspetti che concorrono, quello solo parlando della presentazione. Venendo a noi, è chiaro che passare da un incentivo alla domanda a una struttura fissa di avvicinamento all'Europa, di deducibilità, è un'operazione da fare, molto complicata, perché non avviene a saldi zero e purtroppo in questo momento il Ministero dell'Economia ci dice non ce n'è per nessuno. E dobbiamo essere consapevoli anche di questo, perché però quello che noi chiediamo è un percorso con tappe definite, non chiediamo tutto subito, ma la definizione delle tappe sì, e la certezza delle tappe, perché altrimenti si accresce un gap con l'Europa. E non dimentichiamo che oggi la percentuale dell'immatricolato delle flotte è ancora molto più bassa, l'abbiamo visto, rispetto a quella che è la media europea. E le flotte sono di per sé uno dei meccanismi virtuosi per rinnovare il parco circolante, con veicoli mediamente ancora in buono stato e ancora molto moderni quando entrano nel circolo dell'usato. Dobbiamo sempre tenere a mente che l'usato, fa girare quasi tre volte l'immatricolato del nuovo. Quindi è un fattore ineludibile. Questo noi lo stiamo dicendo a gran voce al governo. È per quello che in questo schema di incentivi, non me ne vogliano i costruttori, abbiamo anche ottenuto di mettere un pochino di usato, perché è fondamentale, perché se non agiamo con queste leve non rinnoviamo il parco a sufficienza. Questo per dire che davvero sono tanti gli aspetti e tutti concatenati, purtroppo, quindi non c'è una ricetta semplice.
Allora, Presidente Diano, le chiedo in una battuta se lei pensa che questo cantiere della fiscalità possa aprirsi, non è a saldo zero, diceva Mazzulli, no? Quindi con un ministero impegnato, un nuovo patto di stabilità con l'Europa, una procedura che si apre, che si è aperta, insomma, in queste ore, non è semplice porre questo tema, però magari vorrei capire, insomma, dal suo punto di vista, questo, se è ottimista e se la vede come una cosa possibile, e poi introdurre un nuovo tema nella discussione, che è questa variabile Cina e questa possibilità che l'Europa possa imporre dei dazi. Come la vedete dal punto di vista delle società del noleggio, questa variabile?
Direi domanda 1, fiscalità. Allora, il governo oggi arriva da un dramma di cattiva programmazione finanziaria, che è stata quella del cosiddetto super bonus 110, che ha generato una tax expenditure completamente imprevista e che ancora non è completamente sotto controllo. La ragione per cui, come ha detto il Presidente Vavassori, sostanzialmente la frase è non ce n'è per nessuno, e fino a che non si è tappata quella falla non si riesce a pensare alla tax expenditure. Dall'altra parte c'è la consapevolezza che il regime fiscale sull'auto in Italia sia complesso e più oneroso rispetto al resto d'Europa, in modo in certi casi curioso, nel senso che abbiamo importi deducibili o impatto dell'IVA, mi riferisco particolarmente al car sharing e mobilità urbana, che sono decisamente superiori, per cui la consapevolezza c'è, e vorrei dire mi pare di leggere ancora, anche nell'ultima interlocuzione che abbiamo avuto anche col Vice Ministro Leo, la volontà di fare qualcosa. È vero che sui saldi si fa molta fatica, devo anche dire che se me lo aveste chiesto quando il governo si è insediato e dopo le prime interlocuzioni avute, avrei detto che sicuramente nel 24 avremmo fatto la riforma fiscale sull'auto, invece non ci siamo riusciti. Quindi è complesso, ma credo che faremo qualcosa, e spero che magari il prossimo anno a questo evento potremo dire che qualche cosa abbiamo ottenuto. Mi aspetto almeno la deducibilità su cifre che siano consone a quelli che sono gli stili odierni. Per quanto riguarda invece i dazi sulle auto cinesi, noi siamo, la cosa buona, siamo svincolati, noi cerchiamo di mettere a disposizione quello che il mercato ci richiede. È fuori discussione che il nostro settore è lungo tutta la filiera, è un po' più attento rispetto al cherry picker, all'acquisto del consumatore, che normalmente è attirato dalla pubblicità, dalle prestazioni, che oramai non sono più velocità e accelerazione ma emissioni, però le prestazioni, dal prezzo e, diciamo, dal costo della servitizzazione, per cui se quell'auto lì la si prende a rate, questa è la proposizione. sicuramente nessuna casa ancora oggi dice e con questa rete di assistenza. Noi noleggiatori, più che alla parte di darsi, che non ci appassiona, e vorrei dire, sono molto vicino a quello che ha detto Gianluca, vinca il migliore, cioè se c'è un prodotto che è migliore noi siamo contenti del prodotto migliore. Il tema grande è che non ci è lontano il punto che noi le auto le teniamo su strada e diamo un servizio durante tutta la vita dell'auto, e lì se manca una parte di filiera, e manca, su alcuni brand che si stanno affacciando, facciamo fatica per il rapporto di continuità che abbiamo con i nostri clienti a portarli a bordo. Per cui il tema è forse insistere molto anche nella proposizione dell'auto sulla capacità che si ha di assisterla, quella che per il costruttore è la post vendita, quella che per il noleggiatore è la vita dell'auto. E per quanto riguarda i dazi, appunto, non mi appassiona, ammetto che visto l'enorme carico fiscale, alla fine il dazio è un ulteriore carico fiscale, e teniamo in mente che messo il dazio si dà più spazio al costruttore locale per poter difendere un po' quella profittabilità, e mi perdoni il santo, e sostanzialmente si alza l'inflazione. Il dazio alza l'inflazione. È vero che gli Stati Uniti sono riusciti a mettere facilitazioni dazio in una legge che hanno chiamato Inflation Reduction Act, ma è una balla.
Non sono riusciti.
No, tanto è vero che hanno una posizione industriale che cresce, un'inflazione che adesso forse gli ultimi dati vanno un po' meglio, ma un'inflazione pur con tassi più alti che continua a galoppare.
Diciamo che il titolo era ambizioso, insomma, il titolo della...
Sì, e fa l'esatto opposto. E la pagano i cittadini, e che saranno anche contenti perché mettono la bandiera americana, però vuol dire che la macchina ti costa di più.
È chiarissimo. Santo Ficilli, una variabile cinese sul mercato e sull'industria c'è. E quest'anno è più chiaro che forse in passato. Ogni casa produttrice sta cercando la sua formula di equilibrio, da Tesla in giù, e nessuno ce l'ha, perché anche Tesla, che possiamo considerare un newcomer, è comunque un modello assolutamente innovativo di fare e di vendere auto, in realtà una formula perfetta non ce l'ha, per vari motivi. Ecco, questa variabile cinese sul mercato, che è una variabile anche industriale, deve fare poi i conti anche col fatto che nel frattempo l'industria europea ha ridotto, diciamo, la fascia di entry level, quindi il segmento A e B. A questo aggiungiamo anche una tensione sui prezzi importante, no? E quindi un minore potere d'acquisto dei consumatori. Queste tre cose insieme creano un mix un po' pesante. Allora, la sua visione su questo aspetto è anche, le faccio una domanda che può sembrare una domanda che esce fuori dai confini di un top manager italiano, però avere definito il proprio modello di business con Leapmotor, che è una formula comunque abbastanza non vista, no? Che Stellantis ha messo in campo, significa anche avere un potenziale sostegno in quel mondo lì, nel mondo dell'entry level, cioè avere a disposizione la possibilità di avere quella fascia di auto in quantità qualora si dovesse decidere di spingere, di tornare a spingere su quella famiglia di automobili?
Ma assolutamente sì, lo dimostra il fatto che abbiamo alcuni brand Fiat, per citarne uno, che offre sul mercato la Panda, che citavamo prima, che tra l'altro è una macchina fantastica.
Mito incrollabile.
Sì, è un mito incrollabile, la vettura più venduta in Italia, la vettura più amata dagli italiani, perché ha un utilizzo a 360 gradi, tra l'altro l'ultima versione è stata anche aggiornata dal punto di vista della sicurezza, degli ADAS, quindi è una macchina completa. Quindi stiamo investendo moltissimo su questo, abbiamo la Panda, una vettura che mediamente si attesta intorno al 7-8% del mercato totale in Italia, quindi è quasi come la somma di due marchi. Ma non ultima anche la 500, è vero che abbiamo chiuso, stiamo chiudendo la produzione dell'attuale 500 ibrida, ma abbiamo già annunciato che partiremo con l'attuale 500 elettrica in versione ibrida tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, quindi a dimostrazione del fatto che Stellantis continua a credere in questo mercato, perché c'è una domanda di clienti che necessita di trovare soddisfazione dal punto di vista dell'accessibilità al prodotto, ma non solo, perché siamo pronti a lanciare anche la nuova C3 Citroën, è una vettura elettrica, siamo pronti a lanciare la Frontera Opel e siamo pronti a lanciare anche la Panda elettrica, quindi sono tre vetture, diciamo, di dimensioni contenute, e che si rivolgono appunto a questo tipo di cliente, che sono vetture elettriche in ogni caso, appunto per poter soddisfare quel bisogno, quella necessità di accessibilità. Certamente il noleggio aiuta anche in questa direzione, magari ne parleremo più avanti, perché con delle formule fatte ad hoc con i nostri partner, i nostri noleggiatori, sicuramente possiamo aiutare questo cliente anche nella transizione verso l'elettrico. Invece, per quanto riguarda l'immoto, come sapete, abbiamo acquistato, siamo entrati in questa partnership con l'immoto, con il 21%, anche l'immoto offre due modelli, di cui una più piccolina, proprio con questo obiettivo, tra l'altro una vettura di altissima qualità, cinese, di altissima qualità, mi riferisco a quello che stava facendo vedere prima Gianluca, poi in un secondo momento ne arriverà uno un po' più grande, che è un SUV che va a lavorare nel segmento C, e noi saremo in Italia il primo paese che offrirà al pubblico questo tipo di prodotto, iniziando con la vettura più piccola che va appunto nel segmento A, con 5 porte, diciamo tipo la configurazione Panda.
Siccome siamo fra amici, ce lo possiamo dire, ma questa faccenda della Polonia, possiamo aggiungere un elemento al tema della produzione in Polonia del moto, non possiamo sciogliere ancora la riserva?
No, perché non
aspettiamo che lo riveli.
Assolutamente sì, quello che posso dire è che siamo una casa costruttrice, puntiamo ad avere prodotti sul mercato competitivi, e per essere competitivi evidentemente bisognerà tenere conto anche dei costi di produzione, che sono fatti di costi di energia, di stipendi che andiamo a riconoscere ai nostri dipendenti, quindi bisogna tenere conto di tutto quanto è in questo contesto dal punto di vista produttivo e ovviamente dal punto di vista della competitività sul mercato.
È molto chiaro il fatto che sia una partita molto aperta, lo dimostra il fatto che Stellantis ha annunciato due modelli ibridi in Italia nell'arco dell'ultimo mese, no? Che è un aggiustamento al piano industriale, no? Perché questa è stata una reazione a un momento storico e a delle dinamiche di mercato che magari non erano prevedibili già un anno fa. Insomma.
Assolutamente sì, corretto. Diciamo che abbiamo la fortuna di avere delle piattaforme flessibili, multi-energy, quindi ci consentono di poter seguire un po' quelle che sono anche le direttive che arriveranno anche dalla Comunità Europea. E per questo abbiamo, diciamo, reso disponibile sul mercato delle vetture ibride.
Speriamo che il genio italiano, la velocità, la capacità di reagire agli stress test, che sono una delle cose che ci riescono meglio.
Siamo italiani, quindi lo faremo.
Ecco, vabbè, speriamo, io me lo auguro davvero. Allora, Presidente Pavassoni, nei giorni scorsi, a proposito di atti, di manifesti pubblici, avete presentato, guardando questa volta all'Europa, una lettera aperta per chiedere una riapertura dal punto di vista industriale della partita del motore endotermico. Mi ha molto colpito, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un articolo sul Sole 24 Ore, però mi ha molto colpito il fatto che quella propensione, quella richiesta, fosse una richiesta che guardava non al passato, no? Cioè torniamo a non, ma guardasse in qualche maniera al futuro, perché dicendo che la partita dei motori elettrici si deve riaprire, anzi ha nello stesso tempo detto che quelle tecnologie devono evolvere. Ci racconta un po' nello specifico che tipo di prospettive vi aspettate si possano riaprire in Europa da questo punto di vista, che è proprio tecnologico e industriale?
Queste ultime risposte intanto hanno gettato luce su altre parti di quel caleidoscopio che vi dicevo, perché c'è un'incertezza che pervade in questo momento tutte le case automobilistiche nell'affrontare una transizione con mezzi diversi. Mancava forse nella presentazione di Gianluca, quando ha fatto vedere la Cina che da prima è in mano a case europee e straniere e poi invece si riprende, c'è in mezzo un'altra fetta che dice le case europee che prima vendevano tecnologia in Cina adesso vanno a fare accordi con la Cina, perché è una sorta di scorciatoia necessaria ed è inutile investire e reinventare l'acqua calda.
Per accelerare le tecnologie.
Leggi certo. L'accordo con Leapmotor, ma è uno dei tanti. Allora, siamo in un periodo di grandissima incertezza, abbiamo un orizzonte che comunque, fatemi dire, è bene che ci sia, anche se lontano, va modificato nel modo in cui dobbiamo disegnare la transizione, ma io non criticherei l'Europa perché ci siamo dati determinati obiettivi che sono quelli della decarbonizzazione. By the way, noi componentisti, in questo caso dico noi come azienda, abbiamo sottoscritto con tutti i nostri clienti di diventare carbon neutral entro il 2040, Stellantis 2038 perché Carlos voleva essere il primo della classe. Che non è uno scherzo, perché noi dobbiamo adesso trovare rinnovabili, fare il nostro lavoro di LCA, eccetera. Quindi siamo in questo percorso. Il mio sogno, non sono un ingegnere, è che andiamo a rivalutare in questa transizione il veicolo elettrificato, ma interpretato al contrario, perché oggi le case non possono che adattare nel breve la politica, quindi riesumare e rivitalizzare motori endotermici variamente elettrificati nelle piattaforme. Dovremmo, secondo me, fare come europei un salto diverso e andare a mettere un veicolo che ha sempre una trazione elettrica assistita da un range extender molto furbo e molto piccolo. Io sono anche un appassionato di moto, quindi vedo piccolissimi motori motociclistici da 35 kg che esprimono potenze e coppie più che sufficienti per diventare l'alimentatore del veicolo con carburanti e vettori energetici carbon neutral. Allora in quel modo dovremmo noi riappropriarci di una strada europea all'elettrificazione, sfatare il mito che l'elettrico è una tecnologia inutile e contraria alle nostre passioni, perché è lì che comunque andremo, non dimentichiamocelo, però dobbiamo disegnare una transizione in qualche modo originale e diversa da quello che ci producono e ci propongono le case cinesi, che ovviamente confucianamente vogliono conquistare il mondo non con le armi ma in maniera commerciale. A quel punto avremo una batteria molto più piccola, avremo bisogno di materie prime molto più piccole, e io continuo a dire che una colpa delle case auto in questo caso è di non fare provare abbastanza i veicoli elettrici ai propri potenziali clienti. Poi c'è un problema di prezzo, abbiamo percorso la prima rampa di scale, siamo arrivati al primo pianerottolo, ci ha fatto vedere bene Gianluca, adesso i nuovi modelli dovranno aiutarci a percorrere la seconda rampa di scale, quindi a diventare degli early adopters, perché inevitabilmente lo faremo, ci saranno condizioni anche più stringenti delle città, non dimentichiamo che tante città anche italiane hanno aderito al patto 2030 che prevede di diventare a loro volta quasi carbon neutral, Roma, Milano, ma la mia piccola Bergamo uguale. Quindi questo percorso ancora una volta aggiunge un'altra dimensione, è davvero un momento molto complesso.
Tra l'altro anche i giapponesi hanno dato una loro lettura in questo senso sui motori ibridi, no? Nella formula degli ibridi. L'Europa dovrebbe invece tirar fuori la sua di formula sul motore elettrificato, ma in una maniera diversa, insomma, no? Quindi è molto interessante quando si aprono degli scenari tecnologici e si lascia fare alla tecnologia in chiave neutrale il suo percorso, è chiaro che si riaprono un po' i giochi di tutto. Molto interessante, mi ha colpito molto la cosa che ha detto, dobbiamo riscoprire anche la passione delle auto elettriche che è anche una passione degli europei. Mi ha ricordato un'intervista che ho fatto a una top manager di Maserati che mi ha raccontato di come un brand come Maserati, che teoricamente uno direbbe vabbè, insomma, Maserati vrum vrum, no? L'elettrico se lo deve far piacere, e lei invece mi ha raccontato come le prestazioni di un'auto di quel genere vengono esaltate da un motore elettrico. L'unico problema è il sound, a cui però credo che abbiano, insomma, lavorato in maniera, per cui questo è anche molto interessante, fare cultura sull'elettrico, no? Per colmare dei...
C'è la soluzione anche al sound.
C'è una soluzione anche al sound, me l'ha assicurato, infatti. Allora, dottor Ficini, restiamo sul tema delle elezioni europee, dello scenario che si apre in Europa, che si riapre al 2035. Volevo chiedere come secondo lei, come immagina potrebbe riaprirsi quella partita. Il CEO Tavares è stato molto severo con l'Europa. Quando gli abbiamo chiesto, insomma, un incontro che abbiamo fatto qualche settimana fa, cosa ne pensava dei dazi, lui ha detto che in fondo sono una risposta ad uno svantaggio competitivo per l'industria europea che l'Europa stessa ha creato, quindi è stato molto severo da questo punto di vista. Però io volevo chiederle, secondo lei quella partita potrà davvero riaprirsi al 2035? Si farà un passo verso la neutralità tecnologica oppure alla fine cambierà poco?
Innanzitutto provo a dare una risposta al Presidente. Diciamo che noi come casa costruttrice, la risposta è un riscontro, no? Con i nostri concessionari abbiamo anche dei piani di formazione molto intensi, no? Quindi, e poi questa attività di test drive delle vetture viene demandata al nostro concessionario, il quale è anche incentivato per far provare le vetture. Quindi è sicuro, certo, che l'utilizzo della vettura elettrica è molto emozionale quando la provi, no? Ovviamente. E questo fa parte dei nostri sistemi di formazione e anche di incentivazione della nostra forza di lavoro. Sicuramente è più facile vendere una vettura endotermica rispetto a una vettura elettrica, ma noi stiamo andando in quella, in quella direzione. Invece, tornando alla domanda, Filomena, allora, noi rispettiamo quelle che sono le normative, le direttive che arrivano dalla Comunità Europea. Ovviamente il nuovo Parlamento avrà necessità di qualche tempo per poter, diciamo, dare o eventualmente cambiare quelle che sono le attuali indicazioni. Come dicevo prima, siamo pronti a qualsiasi tipo di cambiamento. Fortunatamente i nostri prodotti ci consentono di farlo, l'abbiamo detto prima, che avere queste piattaforme dei veicoli multi-energy ci consente di farci i prodotti, mantenendo ovviamente quelle che sono le nostre indicazioni che abbiamo. L'Italia poi, in particolare, come la Francia, come anche gli Stati Uniti, sono tre paesi fondamentali su cui si poggia, diciamo, anche la performance di Stellantis, è esattamente in linea con queste indicazioni. Quindi anche dal punto di vista commerciale, per me, vuol dire che seguo il mercato Italia, saremo estremamente allineati con quelle che saranno le indicazioni, quindi lo sviluppo del prodotto in questa direzione.
Chiudo il cerchio sull'Europa chiedendo al Presidente Viano effettivamente che aspettative avete voi su questa scadenza al 2035, sulla possibilità di reintrodurre, diciamo, una quota, una fetta di motori endotermici, non uno stop totale, magari con i biocarburanti, con gli fuel, cioè cosa vi immaginate, in che direzione si andrà?
Ma direi da questo workshop la cosa che per noi rimane più interessante è proprio il fatto che la tecnologia è in evoluzione, e tanto più c'è evoluzione quanto più c'è utilizzo contro la proprietà. Per cui io mi porto a casa questo workshop, e spero che sia vero per la maggior parte dei partecipanti. Guardando all'atto normativo, io, se posso dire una cosa relativamente in controtendenza, io non amo le norme che cambiano. Non amo le norme che non siano dettate da un po' di pragmatismo, e questa forse non lo è stata. Detto ciò, il 2035 è un orizzonte sufficientemente lungo per non cambiare la norma, ma magari semplicemente fare un piano di adattamento, perché cambiare le norme vuol dire spiazzare continuamente chi deve investire. Tanto è vero che solo l'aspettativa di cambiamento di norma ha fatto sì, però ci sono più autorevoli speaker di quanto non sia io, che i costruttori hanno ridotto o rimodulato i propri investimenti. Quella cosa lì in generale fa male, per cui possibilmente io direi: fatta una norma, ci pensiamo bene, ma una volta che è fatta è quella lì, e si va tutti in quella direzione. Non ho l'aspettativa che cambi in modo sostanziale la norma, perché è vero che c'è un gruppo di pressione, ma la maggioranza del Parlamento Europeo, al di là di tutto quello che abbiamo letto, è sostanzialmente la medesima del Parlamento uscente.
Bene. Allora, Presidente Vavassori, nello scenario illustrato da Bene e Compagni abbiamo visto come questa variabile cinese sarà anche una variabile industriale. In Italia abbiamo sdoganato completamente, no, l'argomento di attrarre un possibile produttore cinese. Il governo ha detto più volte che ci stanno lavorando, sono venuti fuori due nomi di potenziali investitori cinesi, anche per quanto riguarda per esempio l'industria italiana autobus, che ha uno spazio a Fumeri, in particolare in Campania, ampio, che potrebbe essere interessante per questi investitori. Quindi diciamo che abbiamo fatto, anche un passaggio culturale, no? Da questo punto di vista. Ecco, lei come si immagina la convivenza tra i nostri produttori, le nostre filiere e potenziali produttori cinesi? Avremo da imparare, avremo da insegnare, bisognerà sgomitare?
Nell'ambito della famiglia, fatemi passare la metafora, nell'ambito della famiglia è chiaro che essere figlio unico, come è stata e come è Stellantis sino ad oggi, e non per colpa necessariamente degli attuali amministratori o proprietari, chiariamolo, perché è una serie di circostanze che li ha portati a essere figlio unico, è chiaro che il bello e il brutto cade tutto sulle loro spalle. Quel numero piccolo che abbiamo visto, più piccolo della Slovacchia, quasi un terzo, è chiaro che guardiamo di traverso in tralice Stellantis, e non è giusto da un lato, perché ognuno fa la propria politica.
Certo.
Quindi da questo punto di vista credo che anche se a fatica l'avere un altro fratello possa non essere considerato un male. Il tema vero è: ma c'è spazio in Europa per un'Europa che si sta in qualche modo comunque restringendo come platea di possibili auto, perché ne producevamo 21 milioni nel 2019, ne abbiamo persi quasi 3 milioni e non li recupereremo, non saranno recuperati interamente. Quindi il tema vero è: uno, il contorno delle condizioni del sistema di governo e del paese nel quale noi chiediamo a un costruttore di intervenire, non è facile, non è banale, e secondo, la platea di mercato che va a ridursi. Certo, i cinesi sono consapevoli, e l'hanno visto adesso in questi ultimi giorni, che un aver accelerato loro in maniera non necessariamente trasparente su certi aspetti può aver imposto una reazione che non è, secondo me, nelle corde dell'industria, perché l'industria per sua natura i dazi e le protezioni e l'autarchia la giudica negativamente, chiariamolo. Certo, se un paese come gli Stati Uniti ti aumentano del 100% il dazio dalla sera alla mattina, addirittura gli amici turchi del 40% dalla sera alla mattina, non è che noi possiamo obtorto collo lasciare la porta aperta. Mi piacerebbe molto di più una discussione seria a livello di WTO sulle condizioni per cui una produzione di questo tipo rimarrà, perché non dimentichiamoci, un'auto su tre prodotta nel mondo tra due anni arriva dalla Cina e non è che smantellano le fabbriche solo perché non glielo chiediamo. Sono diventati l'anno scorso il primo esportatore al mondo con 5 milioni di veicoli.
Quindi lei teme l'effetto sostituzione, insomma, rispetto al prodotto made in Europe?
Certamente, ma noi adesso parlo di componentisti, è chiaro che noi, se vogliamo essere globali, non possiamo non essere in Cina a produrre per il mercato cinese. E noi dobbiamo essere buoni cittadini in Cina, buoni cittadini dove vengono prodotti i veicoli oggi e domani. Dovete sapere che la Cina ha promosso un'azione molto forte presso le proprie filiere produttive cinesi, per cui in pochissimo tempo sta imponendo di avere prodotti elettronici di alto livello, steel by wire, brake by wire, tanto per nominare, no? Proprio l'audio system, che non dipendano da tecnologie occidentali. Questo per dire come la geopolitica sta influenzando pesantemente anche gli sviluppi industriali. Ecco, questo è un'altra sfaccettatura ancora in quel famoso caleidoscopio che non dobbiamo dimenticare, geopolitica, che diventa una determinante importante del commercio e anche dell'industria internazionale.
Sì, la geopolitica pesa sempre di più e non è detto che i dazi siano la risposta più data, probabilmente sono la prima reazione, ma poi bisognerà diventarsi qualcosa di più strutturale di politica industriale probabilmente. Allora, dottor Ficili, le chiedo, torniamo, diciamo, restiamo al tema delle flotte, torniamo al tema delle flotte, del noleggio, del cambiamento delle modalità di muoversi, di mobilità e di scegliere un'automobile. Ecco, qual è il ruolo? Quale può essere il ruolo che una casa produttrice come la vostra gioca in questo campo? Cioè, siete player? Potete essere player anche voi in questa trasformazione?
Una bellissima domanda. Abbiamo visto prima con Gianluca...
Anche perché devi dire qualcosa senza preoccupare Diano, no? E quindi...
Allora, innanzitutto Gianluca prima ci ha fatto vedere dei dati assolutamente molto interessanti. Mi piaceva vedere quel confronto dell'industria totale rispetto agli anni passati. Abbiamo visto che rispetto all'anno scorso cresciamo in Italia del 19%, no? Mi sono venuti in mente i due numeri di quest'anno, i primi 5 mesi del 2024 rispetto al pari periodo 2023, se non vale errato, fanno registrare un 3,5% in più delle vetture e un 17% in più dei veicoli commerciali, che è un buon segnale, perché quando sale la domanda dei veicoli commerciali è segno che l'economia si sta muovendo nella direzione giusta. Quindi questo lo ritengo assolutamente un buon segnale. Poi dati anche incoraggianti dal punto di vista del noleggio di lungo termine, quindi 24% l'anno scorso, se non ricordo male, 21% quest'anno qua, sempre pari periodo, considerando che c'è l'attesa anche degli incentivi. Quindi noi lavoriamo moltissimo con noleggio, siamo un po' indietro probabilmente rispetto agli altri mercati, ma credo che questo sia
un'opportunità.
È un fatto culturale, italiani, ed è anche un'opportunità, perché noi abbiamo ancora molto il senso del possesso. Molte volte per il lavoro che faccio qualcuno mi chiede, ma santo, la prendo a noleggio o la compro? Cioè, quindi c'è sempre questa domanda. Stiamo ovviamente, dico noleggio.
Ci resterà il dubbio, ma andiamo avanti.
Dico noleggio, infatti siamo contributori di questa crescita. È anche vero che abbiamo una nostra società di noleggio interna, che è l'ISIS, che è nostra, che manteniamo, diciamo, in equilibrio con gli altri noleggiatori del paese in cui viviamo, dell'Italia. Quindi per noi è un canale del mercato su cui lavoriamo moltissimo, consideriamo i noleggiatori come nostri partner e insieme dobbiamo trovare delle soluzioni di acquisto dei canoni massivi che sono comprensivi anche in una serie di servizi in linea con quelle che sono le esigenze del nostro cliente. Certamente bisogna essere competitivi del mercato, sul mercato, e lo siamo, e l'altra cosa importante secondo me è che il noleggio certamente può aiutare la transizione verso l'elettrificazione, perché per via dei costi, abbiamo visto, dei listini che sono mediamente più alti rispetto a una vettura endotermica, la possibilità di rendere accessibile il prodotto elettrico sicuramente col noleggio aiuta moltissimo.
A proposito di questo, Presidente Viano, faccio l'ultima domanda, poi chiudiamo con Bavassori. Ma quando si dice che l'Italia è ancora un po' indietro nelle quote di mercato rispetto al resto d'Europa, significa che questa è un'opportunità per i prossimi anni? Lei la legge così o dobbiamo
pensare... In termini di penetrazione del noleggio?
Sì.
Allora, il noleggio in realtà è, da un punto di vista della penetrazione sul mercato corporate, direi a un livello difficilmente di crescita ulteriore.
Okay. Quindi lì siamo al buono.
La scelta di elezione, sì. Tanto è vero che quella slide che ha proiettato Gianluca ha detto che sarebbe stata la parte più interessante della serata, e evidentemente lo stiamo dimostrando continuando a citarlo. Noi abbiamo detto abbiamo il 30% di matricolazione, abbiamo visto di fatto proiettato un panorama dove il 30% ci proiettiamo lì, in linea con le altre nazioni. Quello che succede da noi è che ancora è molto difficile per i privati, per tante ragioni, compreso il fatto che il noleggio oggi diventa maggiormente vantaggioso per utilizzatori intensivi, per cui per il classico utilizzatore italiano che si compra una vettura e fa 3-4.000 km all'anno e la tiene 12-15 anni, non è la soluzione. O meglio, per ora non è la soluzione,
certo.
Perché il noleggio si sta flessibilizzando, perché, e qui se posso, emerge un filo di contraddizione di interessi della filiera del noleggio. Noi ci proponiamo anche al governo come quei soggetti che sono capaci di ridurre complessivamente il footprint delle vetture, footprint per cui l'impatto ambientale delle vetture, non solo sull'uso, perché portiamo le tecnologie più avanzate e diamo un buon usato, ma anche sulla produzione, perché siamo in grado di saturarne l'utilizzo prima. Cioè, in altre parole, noi ambiremmo, evolvendoci e con le forme di flessibilità che moltissime delle associate stanno sviluppando, con il supporto del car sharing del breve termine, di rendere sempre di più possibile, anche per l'utilizzatore che fa un investimento e lo lascia parcheggiato per strada, che non è un buon modo di gestire i propri soldi, di utilizzare una vettura quando ne ha bisogno, che è, diciamo, il passo successivo. A quel punto noi dovremo vedere una crescita ulteriore del noleggio, che appunto passa attraverso non tanto il cambio di utilizzo del mezzo di elezione, che ci ha dimostrato Gianluca, c'è una forte resistenza perché è molto utilizzato, quanto del fatto che sempre più utilizzatori, anche più sporadici, possano rivolgersi a forme di utilizzo invece che di possesso, che consente loro di guidare auto sempre, diciamo, sulla soglia tecnologica di emissioni e di sicurezza, invece che magari tirare fuori dal box una macchina con la batteria un po' così e così, che forse doveva fare una revisione, non mi sono ricordato, ma esco lo stesso, che è una parte non trascurabile del parco circolante italiano, che ha circa 12 anni.
Che lo rende, insomma, poco sostenibile. No? Quindi
sì,
diciamo che sono i mercati e il car sharing probabilmente i settori destinati a darvi maggiori soddisfazioni.
Cioè, diciamo che l'aumento di flessibilità, via via che prendiamo, sostituiamo, diciamo, gli utilizzatori intensivi, poi dovremmo andare con flessibilità a accattivarci l'attenzione anche degli utilizzatori più
spesso. Provare delle formule, e questa è la sfida. Allora, Bavassori, concluderei con lei, perché prima ho fatto una domanda a Ficini sul tema del piano auto, e voi siete coattori, insomma, in questo lavoro che dura da almeno 6 mesi, un lavoro certosino, è un lavoro di grande precisione, voi state studiando, voi siete, diciamo, i secchioni, no? Dentro quel tavolo lì, perché talvolta, insomma, c'è un dibattito politico molto acceso, mentre invece Anfia continua a studiare. Allora, ci racconta un po' che punto siete e quali sono le prossime tappe. Io ho sempre una passione sfrenata per i secchioni,
Siamo in tema di siamo in periodo di esami, quindi abbiamo studiato tanto, e direi che una immagine, una radiografia come quella che abbiamo preparato non è mai stata fatta insieme al costruttore, insieme alle regioni, ai sindacati, al governo. È veramente Per decidere devi conoscere i dati. Questo è anche il governo, è venuto come dire, un po' dalla nostra parte, dire bene, su questi dati adesso possiamo prendere delle decisioni molto più consapevoli. Le stesse regioni, perché è inutile che chiedano certe cose se poi frappongono difficoltà autorizzative, per esempio nuovi insediamenti. Cioè, ci sono davvero i sindacati che hanno riconosciuto che difendi certi stabilimenti, poi alla fine li irrigidisci a punto tale che quando li confronti con la Spagna ne esci malconcio. Quindi è un bagno di verità molto importante. Anche per gli imprenditori del nostro settore, perché il capire finalmente che l'Italia ci va stretta, l'Europa
forse è appena sufficiente.
Appena sufficiente, ma devi guardare il mondo se vuoi essere un'azienda nella componentistica, un'azienda automotive a pieno titolo. Ecco, questo è un bagno di verità magari scomodo, ma che non è colpa né dell'associazione, né del costruttore, né del governo. Invocare piani di politica industriale in realtà è molto facile, ma alla fine ci vuole imprenditoria, ci vuole il coraggio di rischiare, saper leggere i mercati, e non è facile in questo periodo. L'associazione sta dando questa mano per dire la strada magari insieme riusciamo a indicarla. Siamo prossimi alla pubblicazione, se il governo ritarda ancora un pochino questo famoso appuntamento per la presentazione e pubblicazione dei dati, lo faremo da soli, perché alla fine studia, ma se non c'è, no, ma lo dico con piacere, non come critica, perché c'è bisogno che questi dati vengano condivisi, perché sono materia interessante, e come tutti i dati ci siamo proposti intanto di renderli noti e poi di mantenerli, perché un dato che è vecchio solo 6 mesi in questo frangente rischia di essere un dato misleading, quindi dobbiamo essere in grado di tempestivamente poi mantenere l'attualità dello studio. Ripeto, è un unicum e secondo me può essere anche un campione per altre filiere, perché mi è piaciuto insomma mettersi in gioco tutti con onestà intellettuale, e bene che anche il governo si sia preso la sua fetta di responsabilità.
Bene, grazie. Io naturalmente ribadisco che le pagine del Sole 24 Ore sono sempre disponibili per le anticipazioni, quando volete. Allora, io vi ringrazio davvero per questa chiacchierata che è stata molto utile e anche molto proiettata al futuro, quindi sempre assolutamente importante. Grazie davvero a tutti voi. Grazie. Io ho resistito sulla poltrona finché sono riuscita. E adesso mi tocca invece lo sgabello. E allora, passiamo all'ultimo nostro talk, che è più un talk focalizzato sui nuovi indirizzi normativi e in particolare sui nuovi servizi a valore aggiunto per una mobilità che sta cambiando, che quindi deve inventarsi dei modi nuovi per fare le stesse cose che faceva prima. Allora chiamo Alessio Casonato, direttore commerciale di Agenzia Italia. Eccoci, prego. Paola Carrera, direttore generale Unicoltec. Eccoci qui. Ranieri Marchisio, che è Senior K Account Manager PL KU1 per Portal. Prego, sono sempre difficile, ma quello è un test, dove vuole, un test di prova per il giornalista. E infine Enrico Al-Mureden, spero di averlo pronunciato bene, che è ordinario di diritto civile dell'Università di Bologna. Prego, E a proposito di secchioni, è sempre importante, no, quando si fanno le tavole rotonde, avere un professore, perché quello ci aiuta un po' tutti a mettere i puntini sulle i, a bacchettare qualcuno, a dire le cose precise, insomma. Allora, io a lei, professore, volevo chiedere questo, riguardo soprattutto agli aspetti normativi, una mobilità che diventa una mobilità non più legata sul possesso, ma una mobilità legata al pay per use, alla mobility as a service, è una mobilità che ha bisogno di regole diverse, no? Probabilmente, di regole nuove, di allineare in qualche maniera anche la normativa. Il noleggio a lungo termine rappresenta un po' l'espressione di queste nuove esigenze di consumo, l'abbiamo visto, il mondo dei privati è un mondo che ancora fa fatica, ma che probabilmente sarà quello che molto probabilmente in futuro si approccerà con maggiore interesse, insomma, a questo strumento. Un sistema giuridico tradizionale come quello nostro è in grado di intercettare, di aiutare e sostenere questo cambiamento, oppure siamo ancora in una fase di passaggio, quindi il rischio di conflitti alto?
Sì, ma il nostro sistema giuridico, diciamo, si deve abituare a un via nuova, perché questo fenomeno che viene prima di tutto dall'economia ha, diciamo, in qualche modo cambiato la concentrazione della proprietà, che si concentra di più su chi concede a noleggio e di meno sul singolo individuo. Questo è...
Però la responsabilità poi in quel mezzo.
Ha la responsabilità, la titolarità, la responsabilità verso la pubblica amministrazione, la responsabilità civile, tutto è incentrato su di lui, continua ad essere incentrato su di lui. Ed è questo proprio il cambio che all'ordinamento viene richiesto, e quindi viene richiesto un cambio di tipo tecnico. L'ordinamento dovrebbe dare una risposta organica, tecnica, ma soprattutto dovrebbe farlo facendo quello che in passato ci è sempre mancato, cioè di essere meno autoreferenziali e più aperti al dialogo interdisciplinare, quindi guardare di più all'analisi economica delle regole giuridiche, seguire il fenomeno economico, non ultimo, seguire anche altre scienze, per esempio le scienze dell'economia comportamentale, perché c'è anche un problema di incentivare, educare, invogliare il consumatore. Io per esempio non avevo visto questa bella presentazione prima di cominciare, ma quando abbiamo visto anche la propensione al nuovo, questo è molto significativo, perché anche comunicare al consumatore quali sono i vantaggi di una nuova formula è qualcosa che ci è sempre mancato, ed è un compito che anche questo il diritto se lo dovrebbe in qualche modo assumere.
Non è banale che un docente di diritto dica che il diritto deve guardare l'economia, no? Perché noi, è un cambio culturale straordinario per l'Europa e per l'Italia, no? Che prima di tutto regolamenta e poi magari attua, insomma. Quindi è interessantissimo questo suo punto di vista. Ecco, uno dei temi più sensibili, insomma, in questa fase di cambiamento dei modelli di utilizzo, di consumo della mobilità, è il discorso della violazione delle regole del codice della strada. Nel frattempo il codice della strada è anche cambiato, su alcuni aspetti ha anche inasprito le sue regole, insomma, quindi il tema è ancora più attuale, perché pone un tema di durante soprattutto la fase di utilizzo, no? Del veicolo. Abbiamo ricordato l'elenco delle cose a carico dell'utilizzatore, no? Non c'è la proprietà, ma c'è un elenco lungo di cose. Allora, questo è un po' una spina del fianco, rischia di rallentare la transizione se non ben accompagnato, è un problema irrisolto ancora ad oggi. Lei come la vede?
Sì, in generale questo è un bel esempio di come il diritto dovrebbe creare un ambiente favorevole a sviluppare certi fenomeni e non invece frapporre degli ostacoli a questo. E qui, per esempio, in qualche senso il legislatore è stato forse più avveduto di altri operatori del diritto, perché se parliamo, diciamo, delle sanzioni che gravano su chi utilizza l'automobile, si è cercato di spostarle appunto su chi la utilizza e mettere da parte il proprietario, che era sempre stato il bersaglio di queste sanzioni, in un mondo dove era scontato che fosse l'utilizzatore. Oggi non lo è più. Questo però è stato un passo avanti che la legge ha fatto con l'articolo 196 del codice della strada, che però non è stato seguito in modo completo, coerente e soprattutto accompagnato con quella uniformità con cui doveva essere. Noi abbiamo ancora tanto contenzioso su questo, e questo testimonia una cosa, che avremo la necessità di fare in modo che questi cambiamenti siano comunicati in modo efficiente e soprattutto che tutti quelli che fanno funzionare il sistema si parlino tra di loro e siano veramente coordinati tra di loro, anche perché c'è un punto fondamentale che abbiamo sempre mancato. Noi, diciamo, operatori del diritto, quando parliamo delle nostre cose da applicare, cerchiamo di concentrarci su quelle. Non dobbiamo dimenticare però che incentivare fenomeni come questo risponde anche a un interesse generale. Lo abbiamo sentito dire in mille modi: il fatto che sia un volano per nuove tecnologie, il fatto che renda più democratico e accessibile il progresso. E quindi nell'ostacolare su questi piccoli punti un fenomeno come questo, in realtà si sta anche rallentando tanti cambiamenti positivi e si sta in qualche modo creando degli ostacoli indirettamente anche al singolo che vuole accedere a delle tecnologie, non potendo spendere tutto quello che serve per comprare l'auto in proprietà. Quindi queste piccole cose in realtà hanno un grande valore dal punto di vista dei principi e dei fenomeni generali.
Sì, accompagnano un processo di cambiamento, non sono aspetti secondari. Allora, Casonato, restiamo sul tema della tecnologia, perché la tecnologia è un fattore chiave nel modello pay per use della mobilità, no? E può essere lo strumento essenziale per avvicinare i privati al noleggio. Ecco, che visione avete in questa fase? Lì è un po' tutto da costruire?
Sì.
Un po' tutto da fare.
Sì, perché il mestiere di arrivare al privato è il mestiere di chi si occupa del noleggio. Mm. Però sicuramente il fatto di seguire, noi ci occupiamo di quando l'auto è su strada, quindi il fatto di avere il prodotto tecnologicamente giusto, ma anche la rete tecnologicamente pronta e preparata, e tutti i supporti che ci sono dietro, completamente funzionanti e allineati, questo consente senz'altro di facilitare la strada verso il privato, questo sì.
Ecco, state sperimentando forme di open innovation, collaborazioni con le start-up, cioè dove si vanno a pescare queste innovazioni? Perché poi questa rivoluzione bisogna farla concretamente.
Beh, l'innovazione tante volte ce l'hai anche in casa.
Quindi ho bisogno di modelli di business più che di innovazione tu pure, insomma,
sì,
no?
Sì, in qualche senso sì. Io credo fortemente che l'innovazione è utile quando è messa a terra.
Sì.
E quindi il fatto di essere pragmaticamente rivolti a un mercato che esiste e in qualche modo agnosticamente pronti a come il mercato si evolve, questo consente di implementare delle soluzioni che sono tecnologicamente magari anche avanzate, però poi pragmaticamente utili.
Hai assolutamente ragione, la storia è piena di innovatori che sono arrivati al momento sbagliato e sono stati bruciati, no? E quindi è così, non è un luogo comune effettivamente. Allora, Paola Carrea, Unipol Tech sta facendo un'esperienza molto particolare, no? Sul tema delle black box. Sto seguendo anche, è successo l'anno scorso, adesso avete un altro evento importante l'8 luglio prossimo, perché Unipol sta effettivamente dando un contributo di riflessione, di studio e di analisi ai modelli di utilizzo delle auto, anche in chiave di sostenibilità, no? Per uscire un po' anche dai luoghi comuni, no? Che l'auto, a seconda della motorizzazione, sia inquinante e di impatto tout court. Molto dipende, voi lo state dimostrando con i vostri studi, dall'utilizzo che se ne fa, dai chilometri che si fanno, da quanto si usa in un'automobile. Questo cambia un po' l'approccio alla sostenibilità completamente, no? Ecco, ci racconta l'esperienza delle black box in particolare, perché credo che siano un elemento chiave di questo, in questa indagine che state facendo.
Sì, noi siamo partiti dalla volontà di voler cambiare un po' il paradigma della black box in green box. Da dove siamo partiti? Avendo tanti clienti ovviamente connessi con delle scatole telematiche utilizzate sino ad oggi a fini prevalentemente assicurativi, più qualche altro servizio tipo parental control, trova la mia auto eccetera, abbiamo iniziato ad analizzare attraverso i dati che recuperiamo, che leggiamo dalle scatole, non solo, ripeto, a fini di assistenza o a fini di sicurezza, ma anche a fini di sostenibilità. E quindi, banalmente, tornando un po' a quello che diceva lui, cioè di banale c'è poco, però semplicemente andando a vedere le accelerazioni e le decelerazioni del singolo automobilista e andando poi a vedere queste accelerazioni e queste decelerazioni dove vengono effettuate, quindi se in un contesto urbano, extraurbano, eccetera, e anche sulla base dei chilometri che vengono effettivamente percorsi, abbiamo potuto misurare e stiamo adesso addirittura stiamo validando con Decra anche quanto abbiamo misurato, perché la cosa effettivamente alla fine ha sorpreso anche noi. Abbiamo visto che abbiamo misurato, visto che si è parlato, no, della necessità di partire sempre da analisi approfondite sui dati, abbiamo misurato che un Euro 4 rispetto a un Euro 5 rispetto a un Euro 6 diesel o benzina, a seconda di come viene guidato, quindi dello stile di guida del guidatore e di dove viene percorso, può emettere ovviamente in termini di CO2, ma ancora più importante per la pubblica amministrazione, di PM10 o di NOx, quantità diverse. Possiamo avere, abbiamo visto, degli Euro 4 che percentualmente emettono meno, in funzione di come sono guidati, di un Euro 6 piuttosto che di un Euro 5, o Euro 5 che emettono meno di un Euro 6 e così via. Questo pensando anche alla nostra Roma, dove siamo adesso, no? Dove è stato barierato, non è stato possibile partire con la chiusura degli Euro 4 all'interno della città. Ne abbiamo parlato infatti anche con il sindaco, con l'assessore alla mobilità, che saranno presenti presenti anche al nostro evento.
No, aggiungo che nel bacino padano l'argomento è il blocco dell'Euro 5, quindi siamo ancora
fatti. Questo cambia, no? Cambia pesantemente quello che può essere la barriera che si dà al cittadino e va nella direzione, lasciatemi dire, di concetti di sostenibilità, ma soprattutto anche di concetti di equità. Oggi abbiamo sentito parlare molto, no, di queste auto elettriche che costano care, eccetera. E accompagna, certo, accompagna semplicemente la transizione ecologica. Quindi tutto coerente anche con quella che è la missione di un gruppo assicurativo come può essere appunto Unipol Assicurazioni, ci chiameremo così prossimamente.
Aggiungiamo un elemento di analisi, insomma.
Esatto, questo elemento di analisi che è molto importante. Quindi, facendo un passo indietro, ricordandoci per esempio del move-in, come ci ricordava del move-in in Lombardia piuttosto che in Piemonte, in Emilia Romagna e Veneto, basato su chilometri che tu puoi fare all'interno della città in funzione del veicolo Euro 3, Euro 4, Euro 5, oppure solo Euro 4, Euro 5, oppure poi solo Euro 5, eccetera, di cui disponi, 1000 chilometri, 2000 chilometri, 3000 chilometri all'anno. Se anziché misurare solo i chilometri, questo lo stiamo vedendo anche proprio con il team del Movin, eccetera, se anziché misurare solo i chilometri si comincia a ragionare su un concetto di user-centric sustainability e quindi in funzione di come guidi i tuoi chilometri possono diventare non 1000 ma 2000 ma 3000 o addirittura togliere il KPI dei chilometri e mettere il KPI delle emissioni di particolato piuttosto che di altri inquinanti, ecco che è il cittadino guidatore responsabilizzato sul numero di chilometri che fa e questo aiuta contestualmente anche molto la pubblica amministrazione che, come abbiamo sentito dire anche oggi, comunque deve intervenire, certo, no? Su quelle che sono le reti.
L'obiettivo resta quello della decarbonizzazione, naturalmente,
è sempre quello.
Però l'approccio diventa più ampio spettro, rispettoso anche dei modelli, degli stili di guida e delle esigenze.
Esatto, applicabile domani.
Certo,
è una cosa che bisogna
molto interessante. Allora, io ho commesso un errore madornale, ho scambiato Casonato con Marchisio, perdonatemi. Allora, le restituisco la domanda che ho fatto erroneamente a Marchisio, che è stato così carino a non dirmi che ho sbagliato. Quindi scusatemi. Allora, le chiedo la componente tecnologica per allargare al mondo dei privati il noleggio a lungo termine, perché abbiamo visto che quella è un po' la sfida, no? Per l'Italia.
Assolutamente sì, innanzitutto buonasera a tutti. E quella è la sfida e quella è la traiettoria tramite la quale il mondo del noleggio o comunque dell'uso e non della proprietà dell'auto può vedere una grande crescita nei prossimi anni per costo, per transizione energetica, per poca capacità del consumer di capire esattamente su quale tecnologia orientare il proprio acquisto, quindi è anche un tema di trasferire ad altri il rischio, no? Però oltre a questo primo tema vi è appunto tutta la serie di servizi che il consumer si attende e che oggi l'industria sta cercando di inseguire, di costruire e che richiede framework informatici molto importanti. Quindi non ci si può esimere dall'avere, prima lei citava correttamente, piattaforme open che integrino più stakeholder del mercato. Quindi stiamo andando
in conto di nerd, come sapete.
No, ma è esattamente così, nel senso che la supply chain che sta all'interno dell'industria dell'automotive, che è sempre stata l'industria più innovativa, perché la ricerca e sviluppo che fa l'automotive è un'altra cosa che perderemo. È un'altra cosa che perderemo acquistando molto all'estero, la ricerca e sviluppo della filiera automotive è sempre stata un'eccellenza. Oggi l'industria della mobilità che ha come oggetto l'auto deve continuare ad investire, noi lo facciamo per i nostri clienti nel mondo dell'automotive, per rendere questi nuovi servizi di facile utilizzo, perché poi una clientela corporate è più preparata ad utilizzare determinati strumenti, il mercato molto esteso del consumer non è detto che abbia queste capacità, che sappia interpretare la tecnologia nel modo giusto, anche le app piuttosto che gli strumenti informatici. Richiede integrazioni, è abituato ad avere uno smartphone in mano. Quindi si attende la facilità che ha con le sue app. e la sfida di concentrare tutta la tecnologia, i service, i servizi a pay per use in uno smartphone facile da utilizzare con un oggetto che si chiama auto, non è una sfida banale.
A cominciare dal dove lo metto, insomma, e poi di lì a salire. Allora, torno al dottor Marchisio e a lei faccio una domanda che ho dovuto farle fin dall'inizio. Aggiungiamo un elemento, il tema della sicurezza, dell'assistenza delle flotte, anche questo è un tema che rende, diciamo, appetibile gli strumenti del noleggio per i privati, no? Perché altrimenti uno non si fida, dice, se succede qualcosa che faccio? Ecco, anche lì il tema tecnologico è centrale.
Sì, sicuramente è centrale. Beh, abbiamo raccontato, no, di combustione interna, plug-in, hybrid, quant'altro, o elettriche pure. La macchina di oggi è molto diversa da quello che era 5 anni fa. Quindi è molto diverso la componentistica che c'è dentro. Abbiamo menzionato prima steer by wire, brake by wire, ci sono parti dell'auto che semplicemente non esistevano. Il raffreddamento della batteria, piuttosto che tutto quello che era la parte cinematica trainata dal motore, oggi è attuato direttamente da componenti elettriche, quindi è un'auto diversa. Quando gli ADAS, vabbè, ne abbiamo parlato tante volte in passato, quando quest'auto ha bisogno di una manutenzione, di una riparazione, ha bisogno che si faccia un intervento capace, competente, dedicato a quel tipo di bisogno. Questo si esprime se c'è bisogno di un traino, se c'è bisogno di una soluzione pneumatica, ma anche banalmente per fare un tagliando. E per intervenire su queste auto serve una quantità enorme di formazione, serve la dotazione di attrezzatura indispensabile in sito, ma anche molto spesso da remoto. Quindi diciamo che il mestiere nostro per mantenere il livello qualitativo che il costruttore ha messo in strada è molto articolato, tanto per aggiungere una sfaccettatura caleidoscopica. Tecnologia e sicurezza vanno a braccetto quando c'è tanto mestiere dietro.
Questo wow, e formazione, certo, perché altrimenti diventa così una cattedrale nel deserto, insomma. Allora, Casamato, torno a lei, perché so che avete come Agenzia Italia condotto con Ipsos un sondaggio nei mesi scorsi sui consumatori per capire cosa ne pensano delle politiche europee in tema di automotive. È diventato un tema di dibattito pubblico, non di specialisti, no? Ed è diventato anche talvolta un dibattito acceso dal punto di vista ideologico, cosa che non aiuta forse, insomma, a far chiarezza. Però che cosa è venuto fuori? Questo mi incuriosisce molto.
È stato molto interessante perché noi, essendo azienda della filiera dell'automotive con l'Agenzia Italia, abbiamo da 10 anni laboratori di ricerca Agita Lab, e quindi ogni anno indaghiamo il mercato consumer per capire le tendenze e capire anche dalle sollecitazioni esterne quali siano le risposte della popolazione italiana. E quindi a febbraio abbiamo fatto con Ipsos un sondaggio, avevamo un campionamento di 1512 persone, se non erro, ed era ampio, nel senso che riguardava come tematica la transizione energetica tout court, quindi auto e casa, due elementi che prima dicevamo con Di Loreto sono i due grandi investimenti della vita di una famiglia, se vogliamo proprio consumer, e quindi
al netto del matrimonio,
sì,
non
esatto,
abbiamo poi approfondito, quello l'abbiamo,
uno share molto
l'abbiamo lasciata lì,
lo siamo lì. E quindi casa green, ci sono delle normative che portano ad una riduzione e a una neutralità della CO2 anche per quanto riguarda le case, oltre che all'automotive. La risposta, se posso fare una sintesi, è che circa il 40% degli intervistati è d'accordo la transizione ecologica.
Mi ripete, la
40%. 40%, non è molto dissimile per l'auto o per la casa. Il tema che aggiungono, virgola, è se aiutati, se non ha impatto sul bilancio familiare, e quindi parlano di incentivi, fiscalità di aiuto, e quindi si capisce che fa quadrare il bilancio familiare non è semplice, quindi non è una battaglia ideologica verso il green, elettrico, non elettrico, gas, metodologie diverse per elettrificare le auto, non entrano in questo, sono d'accordo con l'idea e con il percorso. Il problema è trovare diciamo la sostanza economica per poter raggiungere quell'obiettivo, non ne fanno un discorso di tecnologia. Quello che si può dire è che all'interno di questo percorso, ad esempio per il 2050,
Abbiamo fatto una domanda che andava a mettere in correlazione la neutralità CO2 2050 per tutta l'economia. La risposta che abbiamo ottenuto è stata quella che sì, purché non vada a danneggiare i posti di lavoro. Quindi si legge, qualsiasi persona oggi ha accesso a moltissime informazioni e si capisce che ci sono delle sfide esterne, intelligenza artificiale, transizione green, l'Europa è preparata, non è preparata, la Cina, altri interlocutori che vengono, quindi c'è una fortissima domanda di guida, di Stato, di organizzazione, di regole chiare e di pianificazione della transizione. Di sicuro, quando prima il Presidente Agnasa citava il fatto che cambiare gli incentivi ogni anno o cambiare la normativa di riferimento ogni anno non fa bene perché non consente di pianificare, anche le famiglie pianificano e quindi nel momento che tu cambi di continuo viene meno la certezza di dove devi porre il tuo budget familiare.
Molto interessante, perché insomma un approccio che sia pragmatico è sempre qualcosa che aiuta, forse c'è una saggezza più nel popolo che nel re, no? In questo caso forse, insomma, mi permetto di...
Questo è il filoso che collega tutte le domande che abbiamo fatto. Sì.
Bene. Dottoressa Carrea, lei prima ci ha spiegato il tema delle emissioni, gli stili di guida e come il tema della sostenibilità possa essere modulato in maniera completamente diversa grazie a una box che legge, che sa leggere questi. Ecco, ma andiamo anche verso un approccio, diciamo, normativo, regolamentativo che adotta una visione più ampia, o siamo ancora indietro a quel punto di vista? Perché ho la sensazione che voi siete un po' più... forse avanti dal suo punto di vista?
Sì, ha colto il punto. Infatti una cosa importante da dire, ovviamente noi abbiamo fatto e stiamo facendo questi studi, li abbiamo portati anche a Bruxelles, che si è dimostrata interessata a questo argomento, rientrerà nel dossier che la vecchia commissione, che poi è molto simile alla commissione, trasferirà, no? L'importante è ricordare che questi sono studi che se rimangono solo a casa nostra non li
servono.
E quindi una cosa importante è che, poiché abbiamo iniziato anche a leggere i dati che arrivano dalle auto nativamente connesse, no? Cioè, ricordiamoci, siamo oramai dal 2018, tutte le auto di nuova omologazione hanno una scatola telematica finalizzata alla chiamata di emergenza, quindi anche noi con queste black box dobbiamo prepararci, anzi vorremmo già da domani mattina non continuare a mettere noi le black box, ma leggere i dati che ci servono per fare il mestiere che è il nostro, quello di assistere e rendere competitiva il nostro gruppo assicurativo. Quindi anche i dati che leggiamo dai car maker possono tranquillamente garantire le medesime performances dei dati che leggiamo direttamente dalle black box. Quindi adesso l'obiettivo, lo sforzo che bisogna fare è trovare un campo regolatorio, infatti noi pensavamo di partire proprio dal MUVIN, che comunque già esiste.
Esiste un sistema adottato in molte regioni.
È già adottato in molte regioni, anzi si sta abbastanza allargando a macchia d'olio, partendo dall'eccellente esperienza della Lombardia, e quindi cominciare ad entrare, no, spingere questo concetto del MUVIN dinamico, convincendo la pubblica amministrazione, i sindaci, eccetera. Quindi altrimenti rimane un bellissimo esercizio fine a se stesso.
Anche qui una rivoluzione dal basso.
Esatto, una rivoluzione veramente dal basso.
Allora, Marchisio, chiedo al volo una battuta su come la tecnologia sta anche valorizzando, per esempio, il lavoro dei fleet e mobility manager, che erano, come dire, che sono stati un elemento di nicchia fino a un certo punto, ma che oggi non lo sono più, mi pare di capire.
Beh, noi ci lavoriamo da tanti anni, quindi per noi sono stati, diciamo, core ormai un po' da tempo. Ma secondo me, forse già un po' accennavamo prima, però la tecnologia funziona bene quando è accessibile e facile. Da più di 10 anni noi offriamo ai mobility manager, ai fleet manager, sotto un'unica login, l'accesso al mondo riparativo, al mondo dell'assistenza, anche tires e la gestione dei sinistri. Esatto. Si può andare oltre. Lei ha citato un punto che secondo me è chiave a proposito di cose giuste al momento sbagliato, ci abbiamo provato forse nel momento sbagliato noi, ma qui si apre un tema fondamentale della capacità di intervenire in tempo reale sull'auto, di essere proattivi quando c'è un bisogno o quando sappiamo che si sta per manifestare, e anche di fare quello che penso sia il cruccio di gran parte delle persone a cui stiamo raccontando queste cose, cioè limitare il downtime, non ricordo come si dica in italiano, ma limitare il tempo in cui l'auto è ferma. E questo
ferma per guasto, per riparazione.
Per guasto, riparazione, con qualcosa.
Sì.
E la tecnologia su questo ci può dare una mano grandissima, quindi una parte di soluzioni già ci sono, ma sicuramente nel momento in cui ci fosse un accesso ai dati efficace ed efficiente, secondo me si può aprire uno scenario completamente diverso.
Pensate a questo che significa per la sicurezza e per la sostenibilità, perché poi di questo stiamo parlando anche, non a margine. Professore, chiudo con lei. Il tema della fiscalità sull'automobile noi l'abbiamo evocato più volte, no? Oggi, ed è un settore, è un grande contributore, diciamo, del fisco, il mondo dell'auto. Però tra le complicazioni di affari apparentemente semplici c'è il tema del bollo regionale, no? Nel momento in cui un'auto è immatricolata in una da una società che ha una sede in una regione ed è utilizzata in un'altra regione, che succede?
Questo forse diciamo chiude il cerchio per quello che mi riguarda, perché è un emblema di come rispondere in un modo antiquato ad un fenomeno nuovo.
Certo.
Perché prima dicevo c'è una concentrazione diversa della proprietà. Questo porta naturalmente che se tutto è pensato in base a un proprietario che paga il tributo, si trova a pagare il tributo un proprietario che concentra tutti i veicoli in un punto e poi vengono usati in un altro. Ecco, qual è stato il modo di rispondere? Il modo di rispondere è stato quello di traslare questo tributo su chi lo utilizza, creando però un problema, perché è vero che le regioni vogliono avere un gettito proporzionato ai veicoli che circolano e magari si può ottenere, ma forse questo è un modo antico di farlo, perché così facendo si in qualche modo rallenta quel beneficio del noleggio. Perché si rallenta? Perché rende le cose più complicate per tutti, sia per chi diciamo ha la proprietà del veicolo, ma non ultimo, anche per chi lo gode, perché nel godere di questo veicolo una delle cose che anche dal punto di vista emozionale piacciono di più è quello di non dover pensare a queste cose. E quindi questo
al volo è una noia infinita, insomma, vuole che ci pensasse il proprietario.
Esattamente, questo tradisce diciamo lo spirito di questa novità ed è un esempio di come il diritto dovrebbe diciamo rompere schemi vecchi, lo ha fatto tante volte in passato, per creare un ambiente favorevole a queste cose nuove e positive. Quali sono le soluzioni? Io diciamo è facile fare il tributarista così chiacchierando, però certamente un'idea potrebbe essere quella di mantenere un'imposta centralizzata con poi un meccanismo che dopo sulla base dell'effettiva mappatura degli utilizzi fa poi ridistribuire questa somma, per esempio.
Mi metta questa quota diciamo all'interno della mia fee mensile e io non ci penso.
Esattamente, anche dal punto, ecco, anche i meccanismi contrattuali poi potrebbero essere molto flessibili e ridistribuire in un modo molto più intelligente ed efficace, anche grazie alle nuove tecnologie, in modo banale queste cose. Diciamo questa reazione dà proprio l'idea di come il diritto avrebbe bisogno di guardare questi fenomeni nuovi con gli occhi nuovi e soprattutto, torno a dire, con una profonda interlocuzione con le altre scienze che sono quelle che hanno messo in moto questi meccanismi e che vanno assecondate, ascoltate e non, diciamo, ostacolate.
Bene, grazie, davvero vi ringrazio per questo anche bagno insomma di concretezza nei servizi e nel modo in cui funziona realmente il mondo del noleggio. Allora io vi ringrazio, vi chiedo di accomodarvi, grazie davvero. E chiamo il presidente Piano per i sacrifici. Prego, presidente. Dobbiamo organizzare una cena la sera prima, così io conosco. Prego, presidente, ti lascio la scena. E...
Beh, allora, tanto grazie perché è stato un evento. Beh, io l'ho seguito tutto con molta attenzione, densissimo, grazie per l'attenzione. So perfettamente che una delle caratteristiche per cui questo evento ha successo è che ha una componente anche conviviale, che sta per iniziare, per cui ci vediamo tra poco in terrazza, Io vorrei ringraziare tantissimo chi ha reso possibile questo evento, perché ancora una volta i nostri partner tecnici, e vorrei ringraziare ancora di più le nostre associate e in rapidissima sintesi dirvi, noi come associazione continuiamo ad essere impegnati sull'agenda che comunichiamo, abbiamo conseguito qualcosa, siamo consapevoli che noi abbiamo conseguito tutto quello su cui stiamo lavorando. Allo stesso modo la nostra associazione, grazie a voi e grazie alla forza di rappresentanza che ci date, è in grado oggi, e lo avete visto, di portare al nostro tavolo interlocutori sempre più importanti e di esercitare in modo coordinato con le altre associazioni quel giusto indirizzo verso istituzioni. E vorrei ringraziare per questo il nostro direttore generale, Giuseppe Benincaso, vorrei ringraziare Pietro Teofilatto, che si occupa di tributi da che Agnasa è nata, e vorrei ringraziare Alessandro Mazzona, vorrei ringraziare Giulia Scarfò, Alberto Valecchi, e ringraziare in modo particolare tutto il team e Marco Catino, tutto il team di comunicazione che veramente con un manipolo di persone ha reso possibile questo evento. Adesso abbiamo la nostra cena, avremo occasione di avere un po' di scambi anche informali durante la cena, di prenderci qualche nota su quali possono essere le priorità per il prossimo anno, e spero il prossimo anno avremo da celebrare qualche cosa assieme. Se non ho dimenticato nulla, sì, devo ringraziare in modo particolare Rita, perché rende possibile il fatto che io domani in assemblea vi presenterò anche il bilancio del 2023. Grazie Rita. Buona serata e ci vediamo dopo.